Buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Buongiorno all'amico Rusconi che mi sta sempre vicino. D'altronde ho bisogno anche di lui perché la trasmissione la prepariamo insieme. Buongiorno ai nostri tecnici che ci permettono di andare in onda. Oggi è una giornata molto bella perché parliamo di una cosa molto bella. Parliamo del dono. Di un dono bello che noi possiamo fare a tutti, dai nostri amici ad altre persone. Il titolo qual è? Importanza della donazione del sangue e del midollo. Chi abbiamo con noi? È il leader del sangue, se mi permette. Ed è il dottor Vincenzo Saturni, dirigente medico del servizio trasfusionale dell'ospedale di Circolo di Varese Sette Laghi, già presidente nazionale dell'AVIS, oltre che essere stato presidente regionale e anche della città di Varese. Lo dobbiamo dire perché è vero e questo fa, diciamo, della persona. Dottor Saturni, andiamo nel vivo del dono. La domanda che le faccio è d'obbligo. Lo stato attuale delle donazioni nella ASL Sette Laghi, i nuovi iscritti, i nuovi donatori di sangue e plasma e l'andamento delle donazioni è rimasto stabile o, come leggo, è un pochino in aumento?
Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito, perché per me è sempre un piacere poter condividere queste tematiche con gli ascoltatori e con il maggior numero di persone. Allora, ancora oggi siamo quasi alle soglie del 2025 e il sangue o c'è qualcuno che lo dona o non si può creare in laboratorio. Ci sono tantissimi studi in questo senso, ma per il momento ci vogliono dei donatori che regolarmente donino il loro sangue. Nella nostra realtà, se facciamo una piccola divagazione, in Italia vengono trasfuse circa 2.800.000 unità all'anno e hanno fatto dei conti medi che ogni minuto vengono trasfuse in Italia circa 5-4 trasfusioni, ok? Quindi dei numeri comunque significativi. Però per garantire questo ovviamente ci vogliono dei donatori che, con le caratteristiche di cui probabilmente parleremo tra un attimo, garantiscano un supporto adeguato di sangue, dei suoi derivati. Nella nostra realtà devo dire che sono presenti numerose AVIS che collaborano sinergicamente tra di loro e con la struttura trasfusionale di riferimento, che ha la sede appunto al servizio trasfusionale qui del circolo della SST Sette Laghi, e quotidianamente, se possiamo dire, operano sul territorio per favorire la diffusione della cultura della donazione. I numeri sono buoni per adesso, io dico per adesso perché è sempre meglio non abbassare la guardia, perché basta poco perché si possa avere un calo sia di disponibilità sia di donazioni. Il nostro problema più evidente oggi, come anche in altri campi, è quello della demografia, perché aumentano le persone di una certa età che tendenzialmente escono dal mondo donazionale o non possono diventarlo, ma dal punto di vista percentuale possono essere anche dei potenziali riceventi. Aumenta quel numero e diminuisce il numero dei giovani, quindi la forbice tra i potenziali riceventi e i potenziali donatori nel tempo si sta allargando sempre più. Quindi noi dobbiamo tenere conto di dire che adesso le cose vanno abbastanza bene, ma che dobbiamo continuare a insistere a far conoscere alle persone l'importanza di donare il sangue per non trovarci spiazzati tra qualche anno a non avere abbastanza disponibilità per chi ha bisogno.
Noi parliamo di giovani, lei ha parlato di giovani adesso, ma perché il giovane non capisce l'importanza della donazione? O quando la capisce? Quando è nella condizione di dire effettivamente è importante?
Allora, la nostra valutazione non è che i giovani non lo capiscono. Ci sono delle problematiche oggettive, nel senso che noi interveniamo in tantissimi ambiti scolastici per far conoscere questa tematica e i ragazzi e le ragazze sono anche molto sensibili al tema, nel senso che quando gli parliamo sono attenti, chiedono, si interessano. Una buona fetta si iscrive, per cui la fascia d'età tra i 18 e i 25 anni, perché uno dei criteri di partenza è che bisogna avere almeno 18 anni per potersi iscrivere, perché bisogna avere la maggiore età. Dicevo che quella fascia d'età lì, in particolare le ragazze, sono anche numerose. Il problema è che poi via via si perdono un po', perché probabilmente quando cominciano a entrare nel mondo del lavoro, che negli ultimi anni è diventato piuttosto vorticoso, che è molto meno stabile rispetto a quello che era un po' di anni fa, si perdono. Sono tantissimi ragazzi e ragazze che viaggiano all'estero, che vivono fuori casa, che fanno lavori impegnativi, che magari la sera prima li chiamano, domani devi andare in giro per l'Italia o per il mondo per il lavoro, e quindi l'impegno continuativo a volte è oggettivamente complesso, quindi non è solo una scarsa disponibilità, una scarsa attenzione o sensibilità al mondo della donazione, è che chiaramente un impegno di questo tipo talvolta è complesso. Infatti noi abbiamo, che chiamiamolo così, lo zoccolo duro dei nostri donatori sono quelli un po' più avanti, perché oramai hanno raggiunto una stabilità, diciamo così, dal punto di vista familiare, lavorativo e quant'altro, e anche il mondo della donazione lo vedono con un impegno continuativo che riescono a sostenere nel tempo. Poi passando gli anni magari aumentano gli acciacchi e quindi potrebbero non essere idonei per donare, però quello è un altro campo, insomma.
Quindi quello che lei dice è che è il tempo che fa la differenza, cioè
abbastanza.
Tutti sappiamo che donare è un gesto semplice, quanto importante, come pure diventare volontario,
sì.
Ma tra queste due cose la differenza la fa il tempo, la mancanza,
sì.
Come
sì.
Lei ha ricordato poco fa. Allora, dottor Saturni, perché oggi è così importante, necessario, attuale, ripetiamolo, la donazione di sangue?
Allora, negli ultimi decenni potrei dire, moltissimi ambiti di tipo sia medico sia chirurgico e in particolare trapiantologico, oncologico, oncomatologico, hanno potuto avere uno sviluppo in termini di miglioramento delle cure, di guarigione, di prolungamento della vita anche grazie al supporto trasfusionale. Pazienti che devono essere sottoposti a pesanti chemioterapie, a interventi chirurgici impegnativi, a situazioni in cui si creano delle forme di anemia cronica, se non ci fosse un'adeguata disponibilità di globuli rossi, in particolare, in alcuni casi anche delle piastrine, per sostenere quelle cure che devono subire, probabilmente non si riuscirebbe a curarli. Infatti ultimamente noi diciamo che la donazione e poi la trasfusione di sangue ha la capacità di salvare vite, e questo è indiscusso. Teniamo conto che il nostro ospedale è un trauma center, e quindi quando arrivano pazienti in codice super rosso per gravi traumi, c'è proprio un pacchetto trasfusionale che scatta immediatamente, perché si sa che sono le prime ore in questi casi che fanno la differenza se si ha abbastanza sangue per supportare questi pazienti. Ma dicevo, si salvano delle vite, si prolungano delle vite e si migliora la qualità di vita di tantissime persone che, se non avessero un supporto trasfusionale adeguato, probabilmente vivrebbero male la loro condizione patologica. Quindi è assolutamente importante far capire alle persone che siano disponibili a diventare donatori periodici di sangue.
Lei prima ha detto una frase: il sangue non è riproducibile in laboratorio.
Sì.
Allora non voglio farla passare così. Quindi è per quello che oggi, nei nostri anni, è importante donare, è attuale donare, anche perché non abbiamo disponibilità di riprodurre il midollo osseo o il sangue.
Allora, sicuramente, come dicevo prima, c'è stato proprio un cambio di necessità trasfusionali, e questo è un dato oggettivo clinico. A questo si aggiunge il fatto che, anche se ci sono tantissimi studi, alcuni anche di lunga durata, che stanno cercando di riprodurre in laboratorio le caratteristiche del sangue, per il momento, tranne alcune piccolissime parti del plasma, cioè i fattori della coagulazione in particolare, non si riesce a riprodurre le stesse caratteristiche biologiche che hanno le cellule del sangue. Mi spiego, i globuli rossi servono a portare l'ossigeno, sono dei trasportatori di ossigeno, indispensabili, ma la loro funzione principale è quella lì. Sono stati fatti tantissimi studi per creare in laboratorio dei trasportatori di ossigeno di tipo artificiale, Il problema è che sono sostanze che poi si accumulano nell'organismo e alla fine sono viste che sono più tossiche che altre tipologie di somministrazioni. Quindi oggi come oggi non possiamo dire che ci sono a disposizione. Probabilmente se si riuscirà a sviluppare la capacità riproduttiva delle cellule del midollo osseo che producono le cellule del sangue, quindi le cellule staminali emopoietiche, potrebbe essere che nel tempo queste possano essere una fonte di disponibilità di sangue ampio, illimitato non credo, comunque ampio, e che quindi in quel caso lì si potrebbe sostituire la donazione classica di sangue con la disponibilità di queste cellule che in laboratorio vengano fatte riprodurre indefinitamente. Non è una cosa brevissima, sicuramente.
Dottor Saturni, quali sono le principali tipologie di donazione oggi?
Allora, per quanto riguarda la donazione, quella classica rimane quella di sangue, dove per sangue si intende tutto, quindi globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e plasma, ok? Ed è quella più universalmente conosciuta, dura meno di una decina di minuti normalmente e quindi non ci sono particolari problemi. Da diversi anni a questa parte si possono donare però anche delle parti del sangue direttamente. Quella che viene prevalentemente donata è il plasma attraverso una procedura che si chiama plasmaferesi, per cui il sangue esce, viene centrifugato, si raccoglie il plasma e le cellule vengono restituite al donatore. È una tecnica assolutamente sicura, molto utile. La differenza è che dura un po' più di tempo, perché se la donazione di sangue dura appunto mediamente meno di 10 minuti, la donazione di plasma può durare anche 40-45 minuti, quindi il donatore deve saperlo prima, insomma, che ci mette un po' più di tempo. Però anche il plasma è fondamentale, perché il plasma non viene utilizzato solo così com'è, ma viene anche inviato per ottenere quelli che si chiamano farmaci plasma derivati, come appunto i fattori della coagulazione di cui parlavo prima, l'albumina, le immunoglobuline, che sono per certi versi dei farmaci salvavita. E l'Italia ancora oggi è carente di circa il 30-35% di questi farmaci plasma derivati, che quindi vengono importati dall'estero, da dove vengono prodotti. Noi su questo stiamo lavorando molto, perché cerchiamo di aumentare la disponibilità di plasma per ottenere una quantità sufficiente di farmaci plasma derivati disponibili per tutti i malati che ne hanno bisogno.
Dottor Saturni, in occasione della giornata mondiale del donatore che c'è stata in giugno, quindi è molto recente, si è parlato, anzi il nostro assessore regionale e Avis hanno parlato di raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza di sangue, plasma, quindi nel territorio. Ora le dico, cosa vuol dire autosufficienza e come si fa a raggiungere questo obiettivo, perché non è mica semplice.
Allora, l'autosufficienza in senso generale va inteso come è un concetto molto dinamico, perché chiaramente dipende da quelle che sono le caratteristiche di ognuno di noi. Perché questo noi dobbiamo garantire che tutti gli ammalati abbiano l'adeguata quantità di sangue e i suoi derivati, che siano sicuri e di qualità, quindi non solo la quantità ma anche la sicurezza e la qualità di questi prodotti, in base alle esigenze che cambiano. Quindi anni fa l'obiettivo era avere disponibile il sangue nelle emergenze, oggi è importante averlo nelle emergenze ma anche per tutte le forme croniche. Quindi è un concetto che si modifica. Quello del plasma che dicevo prima e dei farmaci plasma derivati è un ulteriore tassello, perché le cure, alcune patologie ad esempio neurologiche, traggono amplissimo beneficio dall'utilizzo delle immunoglobuline, quindi è chiaro che ne dobbiamo avere abbastanza. Per cui i numeri di qual è questa autosufficienza possono anche modificarsi nel corso degli anni, non dei mesi ovviamente, cioè sono periodi piuttosto lunghi. Come raggiungerla? Raggiungerla è quella di cercare di far capire a un sempre maggior numero di persone che donare il sangue è un gesto semplice, fondamentale, innocuo, perché ci sono tutti dei criteri che tranquillizzano sia il donatore sia il ricevente, ma che oggi come oggi ancora è l'unico punto di partenza per avere abbastanza sangue per tutti i malati.
Tra le varie iniziative fatte da farsi di sensibilizzazione sull'opinione pubblica, si è parlato di coinvolgere e fare appello ai volti nuovi dello sport, quindi personaggi di un certo valore a livello di televisione. Ecco, quanto è importante, secondo lei, e poi anche quali risultati inizialmente può aver dato l'introduzione di questi volti?
Allora, avere dei testimonial. Sì, riconosciuto come uno dei tanti passaggi importanti per diffondere un messaggio, nel nostro caso la donazione, e questo sicuramente. Quantificare quanto questo poi, diciamo, ci sia come ritorno non è sempre facile, perché sì, uno può dire ok, c'è stato lo spot televisivo, vedo la settimana dopo, i 15 giorni dopo, il mese dopo. Però tante volte la decisione di diventare donatore può richiedere più tempo rispetto al messaggio immediato, perché io vedo adesso il messaggio, poi ci penso un po' su, ho quelle problematiche di tempo, poi magari chiedo e mi dicono no, hai appena fatto un intervento chirurgico per 4 mesi, non puoi donare, e quindi non è facile quantificare. Da questo punto di vista, quindi, avere dei testimonial o altre iniziative di tipo diffusivo è utilissimo. Alla fine abbiamo visto che poi per avere direttamente un riscontro il vis-à-vis e il porta a porta è ancora quello che dà il massimo dei risultati. Anni fa, quando c'erano delle comunità magari un po' più piccole, un po' più aggregate, noi avevamo dei paesi, dei comuni piccoli dove c'erano stirpe di famiglie che venivano a donare tutti insieme, perché era una cosa di, non dico si tramandava geneticamente perché non è vero, ma come abitudine familiare assolutamente sì, perché l'emulazione, l'esempio positivo che veniva dato dai genitori, dai fratelli più grandi, eccetera, eccetera, era uno stimolo a venire a donare, perché la scelta di donare il sangue, come dicevo prima, è alla fine un gesto semplice e quant'altro, ma uno deve passare dall'idea al fare, perché l'idea può essere che se si chiede a centinaia di persone, moltissime diranno sì sì, sono disponibile, dici bene, domani vieni, vediamo quanti ne vengono. Quindi c'è testimonial, iniziative di tipo generale, ma poi il contatto interpersonale è quello che fa la differenza.
Quindi lei dice che c'è bisogno di tutti, diciamo. Sì, praticamente sì. Il contributo del donatore è importantissimo, sì. Ma riferito a tutti che dovremmo essere, diciamo, dei donatori.
Tanto tempo fa c'era uno slogan di un'altra regione che diceva, c'erano le ciliegie, no? Si dice le ciliegie, uno tira l'altro, diceva un donatore tira l'altro, cioè il concetto era di dire a tutti i donatori, se riesci cerca di portare un altro donatore, che così se tutti riuscivano si raddoppiavano nel giro di poco tempo il numero complessivo. Poi non è facile, perché non è che è tutto così semplice, però...
Bene, riprendiamo la trasmissione con il dottor Saturni. Dottor Saturni, dirigente medico del servizio trasfusionale dell'ospedale di Circolo, presidente Avis, e più ne mette, insomma. Nel campo del sangue lei è ben piazzato. Dottor Saturni, io le volevo chiedere, io ho sentito recentemente parlare di archiviare sangue e plasma. È un concetto che si può portare avanti o sono parole che non hanno senso?
No, allora, tendenzialmente si preferisce creare le condizioni per cui il sangue che raccogliamo venga scomposto subito e venga utilizzato nei tempi canonici, cioè i globuli rossi durano al massimo 42 giorni, le piastrine 5-7 giorni, il plasma, se congelato rapidamente, fino a 2 anni. E entro il termine, questo qui tendenzialmente si usa, se malauguratamente per qualche motivo si eccede nel tempo va eliminato perché perde le sue caratteristiche, ok? Esistono, appunto, il plasma congelato dura almeno 2 anni, esiste la possibilità di congelare ad esempio i globuli rossi, ed è una cosa che si fa anche nella nostra regione, perché si è scelto di assegnare al Policlinico di Milano la banca dei gruppi rari, ok? Che è una banca, inteso in senso buono, un gruppo di donatori le cui caratteristiche del gruppo sanguigno sono tali per cui sono considerati rari, ok? E che sono eventualmente disponibili se c'è un'esigenza per un paziente particolare a donare. Poi ci sono delle unità di sangue che vengono mandate, in quanto considerate il gruppo raro, direttamente lì a Milano e vengono congelate e vengono conservate anche a lungo, perché se capita un paziente che ha delle caratteristiche sue di gruppo sanguigno molto particolari, potrebbe essere difficile magari trovarle al momento della necessità trasfusionale, quindi si fa ricorso alla banca dei gruppi rari di Milano, che ce le invia a noi o insomma al centro che ne ha bisogno. In generale però si preferisce utilizzare, se non ci sono condizioni di questo tipo, entro i termini stabiliti, che sono stati studiati e scientificamente si è visto che queste sono le condizioni migliori di conservazione e poi di utilizzo per il malato.
L'AVIS di Varese in che posizione si occupa? Cioè, la donazione è un problema sentito, è un problema che viene portato avanti, è un problema sfruttato, è un problema che si vive?
Allora, assolutamente sì. Il problema, come dicevo prima, è che non è sempre facile raggiungere tutti, perché AVIS è un'associazione di volontariato e quindi tutte le persone che si danno da fare sono tutti volontari. Quindi persone che dedicano il loro tempo al di fuori del lavoro, se lavorano ancora, della famiglia o di altri impegni, per questo tipo di messaggio. E quindi non è come se fosse una struttura in cui ci sono delle persone che se ne occupano 8, 10, 12 ore al giorno, tutti i giorni, che quindi sarebbe un impegno continuativo. Per cui le iniziative che vengono fatte sul territorio sono numerose e variano, nel senso che, non so, abbiamo partecipato l'estate scorsa a una, indirettamente, non che qualcuno di noi l'ha fatta, una gara di nuoto sul lago, piuttosto che si è presenti in attività sportive, in ambito di iniziative sportive, si va nelle scuole a parlare con una certa regolarità e in tutti gli ordini di scuole, partiamo anche dai bambini piccoli, perché il concetto che noi trasferiamo è il concetto di solidarietà che c'è dietro la donazione di sangue. Poi è chiaro, se sono bambini non possono donare per ovvi motivi, ma se già da piccoli incamerano questo concetto di dire quando sarò grande sto attento a non inquinare, sto attento a non sporcare, sto attento e dono anche il sangue. Secondo me è un messaggio molto forte. È chiaro che anche lì prima mi chiedevate ma quanto è il ritorno. È chiaro che se io vado a parlare a un bambino di 7-8 anni o di 12-13 anni, non so se quando avrà 18 anni sicuramente diventerà un donatore. Però sono quelle cose che si seminano e si spera sempre che poi diano i loro frutti.
A proposito, quali sono i requisiti base per un aspirante donatore di sangue?
Allora, i requisiti proprio base...
C'è un'idoneità anche alla donazione?
Sì. Allora, i requisiti base che può sapere chiunque, anche se non è un addetto ai lavori, è l'età, perché uno o la nasconde, o sono i 18 anni come minimo, ma per un discorso per il fatto che il donatore è una persona che deve sottoscrivere un consenso informato e la legge italiana prevede che bisogna avere la maggiore età, ok? Non che a 17 anni il sangue non va bene o a 19 anni va bene, è solo un discorso di quel tipo lì. L'età massima è per diventare donatori, se non si è mai stati, è 60 anni. Se invece si è già donatori periodici, con una valutazione attenta del medico che fa questa valutazione, si può donare fino a 70, ok? Quindi si è allungata un po' l'età che prima era 65 anni. E l'altra cosa è il peso corporeo, cioè bisogna pesare più di 50 kg. Questa è una cosa base che chiunque ascolta lo sa quanti anni ha e se pesa più di 50 kg. Poi c'è un decreto legge del 2 novembre del 2015 dove sono indicati tutta una serie di criteri sia di idoneità sia di, o meglio, di non idoneità, cioè sono scritte tutte quelle che sono comprese lì, non permettono di donare, per dei tempi determinati, che ne so, uno ha fatto una endoscopia, ha fatto un intervento chirurgico, non può donare per 4 mesi, ha fatto un tatuaggio sempre per 4 mesi, ci sono delle altre condizioni in cui non può donare per sempre. E poi sono stati divisi a protezione del donatore, cioè se alcune situazioni potrebbero mettere a rischio il donatore se dona, e altre a protezione del malato, perché se donasse in quelle condizioni potrebbe mettere a rischio il malato, ad esempio alcuni viaggi in alcuni paesi. faccio un esempio molto concreto. Fino a un po' di anni fa, credo che la maggior parte della gente, ma anche dei medici, forse non conoscevano bene che cos'era il virus del Nilo occidentale o cos'è la dengue. Noi nel mondo trasfusionale, da qualche anno a questa parte, dobbiamo saperlo, perché il virus del Nilo occidentale oramai è diffusissimo anche in Italia, e quindi noi dobbiamo saperlo, per cui o non si fa donare per un mese il donatore che è stato in una zona dove c'è quel virus, o gli dobbiamo fare degli esami specifici. La dengue, adesso ci sono dei casi anche autoctoni, cioè nati in Italia, e chi soggiorna anche poche ore in quei paesi lì non può donare per un mese. Quindi è questo a protezione del ricevente, ovviamente, non tanto del donatore. Per cui i criteri di idoneità di base sono semplici. Nel dettaglio diventano un pochettino più, insomma, attenti, perché dobbiamo essere tranquilli sia per chi dona sia per chi riceverà poi la trasfusione.
Ma una volta che è diventato donatore, ci sono anche degli esami periodici che il donatore deve fare. Questo per la sicurezza sua e anche, esatto, per la sicurezza della persona.
Allora, noi distinguiamo due gruppi di esami. Un gruppo che è obbligatorio ad ogni donazione, che il donatore faccia una donazione all'anno, che ne faccia quattro, tutte le volte dobbiamo fare quelli per i virus, dell'epatite B, dell'epatite C, dell'AIDS, della sifilide, che vabbè è un batterio, ma comunque che sono i quattro agenti che storicamente sono sempre stati quelli un po' più a rischio di trasmissione, e questi dobbiamo farli sempre, indipendentemente da quante donazioni fa quel donatore o quella donatrice in un anno.
Sono quattro,
quelli lì sono fondamentali, e noi facciamo addirittura anche la ricerca del virus, non solo degli anticorpi, perché è proprio per aumentare la sicurezza per il malato. Poi, una volta all'ingresso, quando diventa donatore, e una volta l'anno invece si fa un gruppo di esami aggiuntivi, per esempio il ferro, la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi, le proteine, la funzionalità del rene, del fegato, perché se è un modo per monitorare lo stato di salute complessivo del donatore, per dire, siccome il donatore è considerato un patrimonio della società, quindi non è un patrimonio dell'Avis, un patrimonio del servizio trasfusionale, è un patrimonio per la società, perché se il donatore continua a donare garantisce un diritto alla salute, cioè quello di ricevere il sangue se ne ha bisogno, ok? Quindi si fanno questi esami aggiuntivi proprio per valutare complessivamente lo stato di salute del donatore, e facendo così facciamo anche prevenzione, però, perché se un donatore troviamo il colesterolo alto, i trigliceridi alti, ok, glielo diciamo, e poi si può intervenire magari solo con la dieta, qualche volta anche con i medicinali, insomma. Quindi sono tanti gli esami che vengono fatti al donatore, anche se con una frequenza leggermente diversa.
Dottor Saturni, vogliamo parlare di midollo osseo? Sì. Cos'è il midollo osseo? È una sostanza gelatinosa, semiliquida, che contiene delle cellule del sangue che noi conosciamo come cellule staminali. Ora le chiedo, perché e quando viene fatto il trapianto?
Allora, per quanto riguarda, prima di tutto specifichiamo, quando parliamo di midollo osseo non c'entra niente col midollo spinale. Questo è bene precisarlo per evitare che ci siano confusioni. Perché il midollo spinale è una parte terminale del sistema nervoso che a noi, per la donazione e il trapianto di midollo osseo, non interessa. È fondamentale per la vita, ma non interessa per questa cosa. Mentre il midollo osseo è contenuto all'interno delle ossa. Le ossa dentro hanno un aspetto spugnoso, non tutte, una parte. Dentro lì ci sono queste cellule, e sono le cellule da cui originano poi tutte le cellule mature del sangue. Cioè, quando noi parliamo di sangue, diciamo ci sono i globuli rossi, ci sono le piastrine, ci sono i globuli bianchi. Queste cellule originano dalle cellule staminali emopoietiche, quelle che citavamo prima, e che sono indispensabili per produrle in modo adeguato. Purtroppo anche queste cellule, come altre del nostro corpo, si possono ammalare, alcune volte con malattie che possono essere anche molto serie, altre volte fortunatamente importanti ma non così gravi. Allora, se la malattia è così significativa da distruggere veramente la capacità di queste cellule di funzionare normalmente, si può arrivare alla decisione, se i farmaci non sono sufficienti, di trapiantare, quindi sostituire le cellule malate con delle cellule sane. E anche qui ritorna al discorso di prima, che è necessario che ci siano delle persone che volontariamente e in modo gratuito, altruistico, siano disponibili a donare le loro cellule. Negli ultimi anni oramai un po' di anni, si distinguono due tipologie di donazione. Una è del midollo osseo vero e proprio, e quindi si prelevano dalle quelle che si chiamano creste iliache, insomma, dalle ossa del bacino, quantità adeguate di queste cellule. Oppure si può fare la donazione di cellule staminali emopoietiche, cosiddette da sangue periferico, ok, con una procedura simile a quella che rapidamente illustravo prima della plasmaferesi. Si usa una macchina dedicata che preleva il sangue intero dal donatore, lo centrifuga, trattiene queste cellule staminali e restituisce tutto il resto allo stesso donatore. Poi queste cellule vengono nel giro del minor numero di ore possibile, poi adesso non è che si può quantificare, comunque il più fretta possibile, vengono trapiantate al paziente. Paziente che di solito ha, come dicevo prima, una patologia seria. La stragrande maggioranza delle forme che si curano in questo modo sono le forme leucemiche, dove cioè la cellula midollare è stata effettivamente trasformata in modo maligno, e quindi se le cure, che peraltro negli ultimi anni sono ampiamente modificate, migliorate tantissimo, ci sono alcune patologie che adesso vengono curate con una pastiglia a casa e basta, senza fare nient'altro, alcune non è sufficiente poter fare queste terapie così, ed è necessario fare appunto il trapianto vero e proprio. La differenza sostanziale tra la trasfusione e il trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche è che per la trasfusione noi dobbiamo avere chiaro qual è il gruppo sanguigno, quindi AB0 RH. Per il trapianto invece c'è un sistema più complicato che si chiama HLA, che è un insieme di caratteristiche sopra le nostre cellule che ci identificano, ma che sono difficili da trovare compatibili. Tant'è vero che si parla mediamente di una probabilità di 1 su 100.000, ma forse anche meno di 1 su 100.000.
Dottor Saturni, ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo e parliamo della compatibilità. Lei stava parlando proprio di quello. Allora, riprendiamo il discorso con il dottor Saturni. Parliamo di donazione, parliamo del dono, vogliamo ricordare sempre che è un dono meraviglioso. E a proposito di prima, il problema di compatibilità, io vorrei che lei distinguesse compatibilità sangue, compatibilità midollo. E a proposito di compatibilità di midollo, quanto è importante la compatibilità con i familiari?
Allora, per quanto riguarda una delle cose che è fondamentale per la trasfusione è essere certi del gruppo sanguigno del donatore e del gruppo sanguigno del paziente, perché se si sbaglia a identificare l'uno o l'altro ci possono essere delle conseguenze anche molto gravi per l'ammalato, ok? Quindi dobbiamo conoscere il gruppo sanguigno dell'uno e dell'altro e trasfondere in modo compatibile. Però i gruppi sanguigni, come dicevo prima, sono AB0 RH, e quindi diciamo trovare la compatibilità è decisamente più semplice. Per quanto riguarda invece il discorso della cellule staminale emopoietiche o midollo osseo, la compatibilità viene valutata con quel sistema che, se si va a cercare con qualunque motore di ricerca e si vede, si chiama HLA come sigla, ma i fenotipi sono numerosissimi. Quindi incrociare a caso due persone diventa ovviamente complesso. Si fa, ma la probabilità di che due persone siano tra loro compatibili è bassa. Tant'è vero che in prima battuta si parte dai familiari, dove per familiari quelli ovviamente sicuramente compatibili sono i gemelli omozigoti, quelli è ovvio, monozigoti, scusate, quello è ovvio. Però poi se ci si allarga e si parla dei fratelli e delle sorelle, la probabilità è del 25%, quindi non è il 100%, ma è comunque alta, 25% è un grosso numero, che peraltro cioè riparte ogni volta. Non è che se uno ha quattro fratelli o quattro sorelle sicuramente due sono compatibili, perché fratello A col fratello B è il 25% di probabilità, ma il 75% no, fratello A col fratello C di nuovo da capo, ok? Quindi però sicuramente il 25% è molto alto, e quindi la prima richiesta che viene fatta è proprio ai consanguinei. Più però ci si allontana dal discorso dei fratelli o sorelle, non è che il cugino è, o lo zio è decisamente più probabilmente compatibile. Sì, magari un pochettino, ma una volta che si allontana dai fratelli e dalle sorelle, perché dai genitori noi riceviamo metà del patrimonio genetico, metà dalla mamma e metà dal papà, quindi siamo per metà simili ma per l'altra metà no. Nel momento in cui non ci sono fratelli o sorelle, perché magari è figlio unico, oppure perché nessuno è compatibile, allora ci si allarga nella ricerca a quello che è il registro italiano del donatore di midollo osseo, che ha sede a Genova ed è collegato con numerosi altri registri in giro per il mondo, dove appunto c'è questa banca dati dove sono inseriti i dati sia anagrafici ovviamente, ma di questo sistema HLA. Ogni volta che c'è un paziente che necessita di trapianto, parte una ricerca, è un po' come quando si vede alla televisione che fa una ricerca tra le impronte digitali, ecco, ho trovato questo qui che corrisponde, e si richiama il donatore per accertarsi che effettivamente la compatibilità venga mantenuta, e a quel punto lì si parte anche con l'idoneità, perché poi c'è il discorso un po' come la donazione di sangue, che bisogna essere tranquilli sia per il donatore sia per il ricevente che non ci siano problemi. Questa probabilità però, come dicevo, passa dal 25% tra fratelli e sorelle a 1 a 100.000 o forse anche di più se presa la popolazione in generale. Peraltro la donazione di midollo osseo è da sempre considerata una donazione che può essere mondiale, nel senso che per i flussi di migrazione che sono stati nei millenni ci potrebbero essere persone italiane che sono compatibili con degli australiani, piuttosto che con l'Argentina, piuttosto che il nord Europa con la Sicilia, Normanni e quant'altro. Quindi se si allarga la ricerca a registri anche stranieri, è possibile che si possano trovare delle compatibilità al di fuori della nazione di appartenenza, proprio per queste migrazioni che sono state nei secoli.
Infatti io, dottor Saturni, pensavo che un 30-35% diciamo di compatibilità tra fratelli fosse basso, invece da quello che lei dice è abbastanza alto.
Allora, è basso per il risultato concreto, cioè nel senso che è chiaro che avere solo il 25% io quando ho iniziato a interessarmi di queste cose mi ricorderò sempre un ragazzo.
Ma tra fratello e sorella si può arrivare a 70-80?
No. Cioè per ognuno è sempre il 25% la probabilità. Però se uno ha tanti fratelli o tante sorelle, ovviamente ogni volta aumenta la probabilità. Dicevo che io ho conosciuto un ragazzo che aveva tra fratelli e sorelle, erano in 8, e purtroppo nessuno era compatibile con lui. E quindi, però il 25% in questo ambito è un numero alto, perché come dicevo, se invece prendiamo due persone a caso, se pensiamo che in la provincia di Varese ha circa 900.000 abitanti, vuol dire che ci sono teoricamente 9 persone compatibili tra di loro. Questi sono i numeri. Poi magari è che sono 22, cioè, però si fa la media, se è 1 su 100.000, se sono 900.000 il conto è presto fatto.
Subito dopo i primi giorni del trapianto, qual è il pericolo? Cioè la gente, i familiari sono sempre in apprensione, perché tutto può andare a male, può andare a monte.
Allora, la fase post-trapianto sicuramente è molto delicata, perché il paziente per arrivare al trapianto deve subire delle terapie che si chiamano di condizionamento, per cui si deve distruggere, cioè se si pensa a un trapianto di organo, dice ok, si deve trapiantare un rene, c'è un intervento chirurgico, asporto il rene ammalato e si mette quello, non è mica così facile, però per dire, però è chiaro, no? Il midollo osseo invece è un tessuto che è dentro in tutte le ossa. Quindi bisogna fare delle terapie pesanti che distruggano tutte quelle cellule ammalate, e quindi per un periodo questa persona rimane comunque con pochissimi globuli rossi, con pochissimi globuli bianchi e con pochissime piastrine. Quindi fino a che il midollo che viene trapiantato non arriva, in inglese si dice homing, in italiano accasarsi non è proprio bello come traduzione, ma per capirci, capisce dove devono fermarsi quelle cellule dentro l'osso, si accasano, cominciano a proliferare, buttano in giro le cellule mature, passa giorni, settimane. In quella fase lì la persona che è stata trapiantata deve stare in una camera sterile assolutamente, perché rischia un numero infinito di infezioni, che siano batteriche, virali, fungine e quant'altro, perché non ha difese naturali, rischia l'emorragia perché non ha le piastrine, è anemico e quindi gli manca una cosa fondamentale come i globuli rossi e l'ossigeno. Per cui in quella fase lì è molto delicata, tant'è vero che bisogna entrare pochissime persone per volta, non bisogna mangiare cose stracotte, non si possono portare vasi di fiori, di piante e quant'altro. E quindi bisogna sempre stare attenti che non ci sia il fenomeno del rigetto, ovviamente, perché è sempre un trapianto.
È facile iscriversi al gruppo dei donatori di midollo osseo?
Allora, la facilità sì, sia nell'uno che nell'altro caso, sia per l'Avis che per le donazioni dell'ADMO, la donazione di midollo osseo. Ci sono tutti i siti dove rivolgersi, c'è una domanda da compilare, un questionario iniziale e poi una valutazione comunque del medico, perché chiaramente un po' si saggiano le motivazioni, un po' si spiegano le modalità di donazione e un po' si fa anche informazione sanitaria, perché ci potrebbero essere delle controindicazioni che impediscono al donatore di proseguire su iter.
Dottor Saturni, non abbiamo parlato di rischi, ma rischi non ci sono.
E per chi? Per il paziente?
Per il paziente.
Noi facciamo di tutto.
Per il donatore?
Facendo di tutto perché nessuno, né donatore né ricevente, corrano rischi.
Perfetto, grazie dottor Saturni.
Grazie a voi, grazie.
Molto gentile.
Alla prossima.
E molto chiaro. Grazie.